Voce presente. Voce presente. Gentili ascoltatori, cortesi ascoltatrici, bentornati e bentornate a Voce Presente, la rubrica settimanale di Radio Voce Camuna dedicata alle interviste in esterno della nostra emittente. Io sono Sandra Simonetti e come sapete ogni venerdì mattina vi portiamo con noi a spasso per la valle. Anzi, come preferiamo dire, entriamo insieme nel cuore degli eventi della Valle Camonica per scoprirla e raccontarla proprio insieme. Questa è una puntata dedicata a archeologia e accoglienza. Ve lo dico subito, ma direi ora di azionare la nostra metaforica macchina del tempo, dopodiché vi racconterò per filo e per segno dove vi porto con me.
Voce presente.
Ed eccoci qui, siamo atterrati, siamo arrivati, abbiamo appena parcheggiato la nostra macchina del tempo e siamo all'Auditorium Mazzoli a Brino, presso la sede della Comunità Montana. A quando siamo? Dettaglio non indifferente. Siamo a venerdì 8 novembre. Perché siamo qui? Per la presentazione di un articolo all'interno di una prestigiosa rivista dalla tiratura nazionale. La rivista si chiama Archeologia Viva e tra poco ascolteremo insieme la nostra intervista anche al direttore Piero Pruneti. L'articolo invece, protagonista di questa serata, è un approfondimento, un focus di ben 10 pagine, scritto a quattro mani e dedicato al progetto intorno a Minerva. Piccolo inciso, il progetto partito nel 2021 fa incontrare più discipline, fedi, persone, tutte riunite attorno alla statua della Minerva in località Spinera a Brino. Fa anche incontrare tra loro più territori, all'evento infatti erano presenti anche i rappresentanti dei comuni di Breno, Malegno, Cividate e Camuno, oltre che alla comunità montana anch'essa parte del progetto. Ma soprattutto, in dialogo con la riscoperta dei valori di convivenza religiosa che emergono dal passato, si pone il tema dell'accoglienza rifugiati. Ora vi ho fatto una super iper sintesi, ma insieme alle nostre interviste vedrete che sarà molto più semplice cogliere il tutto. Direi allora di scoprire insieme come e perché l'accoglienza c'entra con l'archeologia grazie alla nostra prima intervista.
Carlo Cominelli, presidente della cooperativa sociale K-Pax di Breno.
Quale ruolo hanno i rifugiati all'interno di questo progetto attorno a Minerva?
Beh, i rifugiati, oltre che concretamente aiutare nelle prime fasi della costruzione del progetto, sono idealmente dentro questo progetto, nel senso di soggetti che in un certo senso diventeranno cittadini della Valle Camonica, sono già diventati cittadini della Valle Camonica, portatori di culture che magari non sono proprie della Valle. In quel tema di un'identità debole, che ormai è patrimonio dell'umanità, che ancora stenta a essere riconosciuta. Identità debole nel senso di comprendere come il 10%, il 12%, a volte il 15% della popolazione della valle è la popolazione della valle, è una nuova popolazione della valle che deve incontrare e ha già incontrato e sta incontrando i processi di graduale trasformazione essa stessa, ma anche di trasformazione dei nostri territori. In questo senso però non è un percorso che nasce oggi, perché sappiamo e abbiamo capito che nella storia questi processi, questi movimenti culturali sono sempre accaduti e quando sono stati ben amministrati hanno vivificato le società. Quando sono stati ignorati, quando sono stati negati, allora sono nati conflitti, perché è necessaria, è indispensabile una gestione dei contatti tra culture, sapere che ci sono dispositivi culturali in grado di aiutare e ci sono dispositivi in grado invece di trasformare il contatto culturale in guerra. Sono entrambi prodotti possibili nello sviluppo dello spirito umano e dobbiamo però sapere selezionare quelli che ci portano la pace, non quelli che invece ci trascinano verso il conflitto, come vediamo anche attualmente. Quando ero piccolo io, sono del 67, quindi negli anni 70, primi anni 70, si parlava di Unione Sovietica e c'erano dei presidenti dell'Unione Sovietica che erano ucraini. Oggi sono due popoli che si pensano totalmente distanti, totalmente differenti, anche se hanno delle lingue che assolutamente si assomigliano e possono dialogare tra di loro. Cosa succede? Se si amplificano i processi di nazionalizzazione, si amplificano i processi identitari, se si stringe l'identità su se stessa, allora scatta la guerra. Se invece si accetta che l'identità umana esiste per essere, diciamo così, attraversata continuamente da contributi provenienti da tutte le altre culture, allora scattano quei dispositivi differenti, scatta la xenia, scatta l'accoglienza dello straniero, scatta il confronto con lo straniero, e questo è un altro mondo possibile.
C'è un aspetto importante anche del tipo di convegni che portate avanti, che fate ormai da 4 anni, l'aspetto interdisciplinare. Che valore hanno questi convegni? Che clima contribuiscono a creare, a cominciare proprio dal rapporto fra gli studiosi?
È proprio, noi siamo ispirati nell'organizzare questi convegni alla proprio la xenia mediterranea, alla questa antichissima tradizione dell'ospitalità. E questo valore è stato immediatamente riconosciuto dalle persone, cioè perché persone che potrebbero chiedere migliaia di euro per trasferirsi e venire a parlare davanti a un pubblico lo fanno gratuitamente, non chiedono neanche il rimborso viaggio, perché sanno che trovano qui un luogo accogliente, un luogo dove loro possono portare il loro sapere, ma dove ricevono anche del sapere. E questo è forse il primo miracolo che siamo riusciti a realizzare. Ovvero un luogo che oggi è riconosciuto dopo 4 anni come luogo da partecipare. Quest'anno ho incontrato docenti universitari che a proprie spese sono venuti qui a ascoltare quello che altre persone raccontavano sul tema dell'identità, per esempio. Ed è una cosa eccezionale per certi aspetti in Valle Camonica. Ma questo perché, riscoprendo questa tradizione dell'accoglienza, significa anche riscoprire i metodi per fare dialogare le discipline. Le discipline in realtà sono delle culture, quindi quando tu cominci a studiare il dialogo tra culture stai studiando anche come le diverse discipline riescono e possono dialogare tra di loro su un terreno comune. E questo è stato ed è uno dei principali risultati che derivano da questo lavoro, a partire dal Parco Archeologico del Santuario del Tempio di Minerva.
Ringrazio Carlo Cominelli di Cooperativa K-Pax, che ai nostri microfoni ha raccontato una delle due componenti chiave di questo progetto intorno a Minerva, cioè l'accoglienza e il coinvolgimento diretto dei rifugiati. Ma perché si lega all'archeologia? Ecco, qualcosa appunto vi ha già raccontato lui. Ne avevamo già parlato anche noi sul nostro sito, dove tra l'altro trovate le notizie di approfondimento legate alle nostre interviste, quindi legate anche alle diverse puntate di Voce Presente. Io ho in mente in particolare un pezzo scritto in primavera, in occasione poi dello scoprimento primaverile dell'altare protostorico. Perché vi parlo di un altare, appunto? Perché presso il sito archeologico intorno alla statua di Minerva si è trovato questo altare protostorico, che si è scoperto essere stato molto importante in passato, anche perché ha avuto la funzione e ha mantenuto la propria funzione per un secolo in contemporanea al culto romano. Quindi una convivenza di due culti, era quello che ci raccontava prima anche Cominelli di K-Pax, facendo riferimento a tutte le attinenze che questa scoperta ha relative anche al presente. Ma io direi che ora è tempo di lasciare parlare un'esperta del tema archeologia, di modo che ci portiamo a casa qualche dettaglio in più preziosissimo per capire meglio di cosa stiamo parlando.
Serena Solano, funzionario archeologo, soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Bergamo e Brescia, direttore del Parco archeologico del Santuario di Minerva.
Parliamo di questa Minerva. Che tipo di divinità era?
E Minerva era tanto. Era una divinità dalle molteplici implicazioni. Siamo abituati a immaginarla come la dea delle arti, dei mestieri, della sapienza, della saggezza. In realtà scopriamo che è una divinità dai molti volti, se vogliamo, estremamente interessanti, con una connotazione molto femminile. Minerva è legata alla luna, al calcolo del tempo e quindi anche alla ciclicità del tempo legata al mondo femminile e tutte le implicazioni legate alla donna e al ciclo lunare e via dicendo. È una divinità che è collegata anche al mondo dell'educazione e che sappiamo essere protettrice dei pueri e delle puelle, quindi dei ragazzi e delle fanciulle nel loro momento di crescita e nel loro ruolo di studenti, di buoni studenti. Ed è anche una dea che nel mondo antico, in molti santuari, presiedeva all'ingresso dei nuovi cittadini nelle comunità, dea della ragione, dell'intelligenza, quindi anche ci piace pensare del buon governo e dea che con la sua razionalità ci può anche indirizzare, è dea che dà anche la rotta nel mondo antico, è la dea che guida il viaggio di Enea, che quando arriva, sbarca in Italia, vede sulle coste del Salento, in quella che probabilmente da identificarsi con l'odierna Castro Minerve, il tempio di Minerva dall'alto, e quindi quello gli dà la rotta. E quindi è veramente tanto.
Che tipo di culto si sviluppava all'interno di questo santuario? Cosa possiamo capire in base a ciò che è stato trovato?
Allora, sicuramente escludiamo che fosse un culto legato alla guarigione. La Minerva di Breno non è una Minerva medica, non sono stati trovati ex voto anatomici, quindi non ci sono, come in altri santuari, quelle miniaturizzazioni di parti del corpo che stanno a indicare che si chiedeva di guarire da qualcosa. Minerva è sicuramente legata all'acqua, che è l'elemento naturale predominante nella zona dove è stato trovato il santuario, quindi l'acqua del fiume, l'acqua delle grotte, quindi un'acqua che dà la vita, che vivifica, purifica, forse in questo senso, che dà energia, dà forza, l'acqua che dà l'acqua vitale nel senso pieno e bello del termine. E poi sicuramente era collegata anche a quella che è la posizione del luogo, vicino a un guado del fiume, quindi a un controllo di un punto strategico del territorio, e doveva in qualche modo anche governare e presidiare quello che era il passaggio forse di questo fiume e anche quello che erano le dinamiche culturali del territorio, un territorio in cui dialogavano Camuni e Romani, e quindi ci voleva la ragione perché questo dialogo non si tramutasse in conflitto e in guerra.
Minerva aveva sempre uno scudo, almeno così viene un po' raccontata. C'è lo scudo blu della cultura, che cos'è?
Sì, anche quando abbiamo collocato lo scudo blu all'ingresso del parco archeologico, questa immagine mi è subito balzata così alla mente, perché Minerva ha uno scudo, lei anzi indossa addirittura una corazza, e quindi è... Una donna, una divinità che ci piace pensare forte, che si protegge anche dall'esterno e allo stesso tempo che protegge, e quindi in qualche modo con lo scudo blu della cultura abbiamo ridato a Minerva il suo scudo, così immaginando che potesse simbolicamente proteggere il santuario in caso di conflitti armati, conflitti reali, conflitti magari anche tra genti e popoli, anche nel piccolo, nel quotidiano. E quindi questo scudo blu è diventato un po' un simbolo del parco e all'ingresso del parco archeologico, è molto bello perché dal 2021 il parco archeologico ha una nuova veste. Adesso all'ingresso del parco archeologico c'è il pannello che ricorda il progetto intorno a Minerva, e quindi il dialogo, il contatto pacifico e possibile tra popoli, e dall'altra parte c'è lo scudo blu.
In 30 secondi, se volessimo immaginare, siamo al quarto anno di progetto, cosa ci immaginiamo per questo futuro attorno a Minerva?
È una bella domanda, a me piacerebbe lavorare sulle possibilità, sui varchi, e le porte, le aperture al dialogo e all'incontro.
Voce presente.
Come avrete capito, all'interno di questa puntata di Voce Presente stiamo passando la parola tra il passato, il presente, stiamo guardando anche al futuro. Al futuro anche in base a quelle che sono le varie speranze di chi compone questo progetto, di chi lo porta avanti, e in modo particolare non solo rispetto al progetto stesso e al suo volersi fare sempre più cura del territorio e delle persone, ma proprio anche in riferimento al contesto all'interno del quale si opera. Direi che ora è giunto proprio il momento di accendere i microfoni sulla terza intervista di questa puntata. È un'intervista alla quale tengo in modo particolare perché appunto è al direttore della rivista Archeologia Viva. Ecco, ricordiamoci che queste interviste sono state realizzate proprio in occasione della presentazione di questo articolo, dell'articolo dedicato al progetto intorno a Minerva, un approfondimento di 10 pagine all'interno del numero di novembre e dicembre di questa rivista. E la serata era, se vogliamo, un approfondimento, al tempo stesso una prima battuta di un evento su 2 giorni. Infatti il giorno successivo poi c'è stato uno spettacolo di danza e c'è stato prima anche il fatto di questa cerimonia di copertura invernale dell'altare protostorico. Allora, cosa stiamo per ascoltare insieme? Secondo me è un po' una chicca perché il direttore Piero Proneti ci ha fatto dono di una serie di spunti e suggestioni che adesso appunto condivido subitissimo con voi, e ci ha fatto dono anche dei suoi ricordi personali. Penso che questo sia un aspetto molto molto bello.
Piero Proneti, direttore di Archeologia Viva.
Che importanza ha per lei il fatto che ci sia questo articolo all'interno di questa edizione della sua rivista? Cosa rappresenta?
Allora, per me come direttore della rivista, questo articolo sulla Val Camonica e con particolare riferimento al santuario di Minerva a Breno rappresenta una grande soddisfazione, perché mi sento di poter presentare agli italiani, sono direttore di una rivista nazionale, un patrimonio che credo sia ampiamente poco conosciuto e sottovalutato. Pensare che all'interno di questa valle esisteva un santuario che si può paragonare oggi ai grandi santuari di Lourdes e di Assisi, e dove oggi vanno milioni di persone. Ecco, pensare che in età camuna, in età romana, migliaia di persone venivano nella valle per e adorare questa divinità. La nostra fortuna è stata quella di avere questo residuo archeologico grandioso, perché il parco del santuario di Minerva a Breno è veramente qualcosa di grandioso a livello monumentale. Ecco, la nostra fortuna è che ci sia arrivato questo patrimonio e che noi lo si possa comunicare. Quindi io, come direttore di Archeologia Viva, sento di aver fatto una cosa importante pubblicando questo articolo, cioè di aver trasmesso ai siciliani, ai sardi, agli abruzzesi, ai toscani un messaggio che la Val Camonica, famosa sì per le incisioni rupestri, ha anche questo valore aggiunto di essere stato un centro di pellegrinaggio nell'antichità. E quindi un luogo ideale per migliaia di persone che affollavano la Val Camonica, non solo per le sue qualità naturalistiche, per le sue ricchezze naturali, ma anche per le sue ricchezze spirituali e culturali.
Lei ha aperto il suo intervento facendo riferimento a Freud, a come Freud associasse la psicanalisi all'archeologia. Perché è così importante questo riferimento per lei?
È importante perché se un archeologo mi dice che è importante scavare, io dico che tira l'acqua al suo mulino, perché lo fa di lavoro. Ma se Freud mi dice che l'archeologo è importante per la società a cui fa riferimento, questo è un grande valore, perché Freud scavava nell'anima delle persone, cercando di riportare in luce quello che è sepolto dentro di noi e che ci può aiutare o ci può disturbare anche. Quindi se lui dice che l'archeologo è come lo psicanalista e viceversa, questo ci fa capire quanto l'archeologia per la nostra società sia fondamentale, cioè riportare in luce il nostro passato per capirlo, per capire gli sbagli del passato, per capire anche quello che c'è stato di buono. Il santuario di Minerva a Breno è qualcosa che i romani hanno fatto di buono. Quando hanno sterminato i romani le popolazioni per motivi economici, per sfruttarle, rendendole schiave, quelle sono testimonianze negative che ci porta sempre l'archeologia e che cerchiamo di non ripetere.
Mi permette di scavare fra i suoi ricordi invece. Lei è stato per la prima volta in Valle Camonica 35 anni fa. Ha voglia di raccontarci quel pomeriggio con Anati?
Ecco, fu un pomeriggio rapidissimo, quindi questo mi ha fatto sempre rimanere con la nostalgia di non passare un pomeriggio in Valle Camonica, ma di passarci un mese. Detto questo, io ricordo questa persona mitica appunto per i Camoni di oggi, perché ha restituito veramente un'identità alla Valle Camonica studiando queste migliaia di rappresentazioni rupestri. E io ricordo questa persona che con una calma e una serenità che sempre ha distinto Anati si è messo a raccontare in quell'ora che siamo stati insieme il valore della sua missione, che era quella di arrampicarsi. All'epoca lo poteva fare, oggi Anati ha più di 90 anni, ma all'epoca era una persona che ancora si arrampicava sulle rupi, mi diceva come ci portava gli studenti e come raccontava un'antica civiltà attraverso quelle immagini. Quindi ecco, il ricordo di una grande serenità e di una grande preparazione e di una grande voglia di raccontare agli altri la storia antica della Val Camonica. Questo era Anati, lo è ancora oggi, e gli auguriamo ancora di vivere altri 100 anni come che è l'età che ha raggiunto.
Un'ultima domanda rapidissima. Lei è rimasto molto colpito da questa nuova cerimonia che viene fatta attorno all'altare, giusto? Presso la Minerva. Perché?
Perché è una cerimonia che va incontro alle esigenze del nostro tempo. Diciamo, delle volte si fanno delle cose che sono fuori del tempo, non sono in sintonia con il mondo che viviamo. Questa è una cerimonia che c'entra pienamente i problemi del nostro tempo, cioè il problema della interculturalità, cioè il fatto di poter cominciare a considerare la differenza fra i popoli, la differenza fra le religioni, non come una minaccia ma come un valore che ci arricchisce interiormente. Quindi è una esperienza questa di Breno che ci fa capire meglio il mondo in cui viviamo e come dobbiamo affrontarlo in futuro.
Ed eccoci qua, arrivati in chiusura di questa puntata, insieme alle parole del direttore di Archeologia Viva, Piero Pruneti, che ci ha permesso di cogliere meglio l'importanza del fatto di parlare del passato, in modo particolare grazie a dei progetti che collegano il passato al presente e in qualche modo hanno anche un po' questa visione del futuro. Sicuramente si tratta di occasioni importanti per riflettere insieme. Chi si fosse appena sintonizzato, può succedere, lo so, succede anche questo ovviamente, ma niente paura perché nel giro di qualche ora, non lo so, spero, nel giro di pochissimo, ecco, restiamo così, troverete questa puntata caricata insieme alle altre sul sito vocecamuna.it, alla pagina della trasmissione Voce Presente. Come accedere? Basta andare appunto sulla home page vocecamuna.it, da lì accedere alla pagina programmi che trovate nel menu in cima, selezionare radio, programmi e voce presente. Questo è il percorso home page, radio, programmi e voce presente. A voce presente trovate tutte le puntate e quindi anche questa tra poco la troverete caricata senza appunto le pause musicali. Trovate sul nostro sito ovviamente anche i vari articoli, poi li linko sempre nella descrizione della puntata, di approfondimento per contestualizzare ulteriormente le interviste, perché buona parte di ciò che è emerso ve lo raccontiamo, ve lo raccontano gli ospiti, ve lo racconto un pochino io, però c'è sempre qualcosina in più magari che sfugge oppure che ci stava meglio solo nel pezzo scritto, ci sono le fotografie, quindi assolutamente vi consiglio di fare un giro anche lì. Fate un giro anche sui nostri social, perché no, Radio Voce Camuna è presente su X, sulla pagina Facebook, il gruppo Facebook e il profilo Instagram, è sempre un modo per interagire, insomma siamo sempre curiosi di sapere se le nostre interviste vi piacciono e in che modo vi hanno, non so, suggerito, suggestionato con qualcosa di nuovo, suggerito qualche nuovo approccio magari, qualche nuovo pensiero o riflessione. Bene, io ringrazio tutti quelli che si sono prestati, che hanno prestato la loro voce a questo racconto collettivo del presente della Valle Camonica. Dalla vostra Sandra Simonetti è tutto, vi aspetto venerdì prossimo sempre alle ore 10:05, sempre qui sulle frequenze di Radio Voce Camuna. Buon proseguimento di ascolto. Tic, tac, tic, tic. Voce presente. Voce presente.